Wiki Radio. Giuliano Montaldo racconta Gillo Pontecorvo.
La mia avventura nel cinema incomincia molto, molti anni fa, infatti ormai posso contarli, sono 64 anni fa, e ho avuto la fortuna appunto di incominciare con, è lui che mi ha messo in scena per la prima volta davanti alla macchina presa, Carlo Lizzani. Ma appena arrivato a Roma, altro colpo di fortuna, ho incontrato le persone straordinarie come Elio Petri e soprattutto il mio fratello maggiore, così lo chiamo ormai, Gillo Pontecorvo. Gillo è una persona che non dimenticherò mai, è indimenticabile per la sua serietà, la sua cultura, la sua passione per il cinema, soprattutto anche, ho scoperto, per la sua modestia. Non mi ha mai raccontato nella nostra lunga abitazione comune, perché siamo abitati insieme per ben 6 anni, via Massaciuccoli in Roma, e ogni tanto scoprivo delle cose straordinarie. Intanto che era un pescatore subacqueo pazzesco, non l'aveva mai detto. Quando giravamo la lunga strada azzurra, suo primo film, si immergeva nelle acque, veniva fuori addirittura una volta con 2 pesci arpionati con lo stesso colpo. Poi una volta eravamo a Firenze insieme alla stazione e lui mi dice: lo vedi quel signore là? Sai chi è? No, è Del Bello, Marcello Del Bello, campione italiano di tennis. L'ho battuto 3 volte. Ma vai, Gillo, ma smettila. Mi ha fatto saltare i binari della stazione. Oh, Gillo, ciao, ciao. Marcello, ciao, Gillo. Di un po' a questo qua, se non ti ho battuto 3 volte a tennis. E il campione d'Italia, Marcello Del Bello, ha detto: sì, è vero, 3 volte mi ha umiliato, ha detto anche ridendo. Insomma, era anche un grandissimo campione di tennis.
Dunque, io avevo 17 anni e giocavo molto bene a tennis, vivevo con quello, perché nel frattempo c'era stata la grande crisi dei cotonieri. Mio padre, che inizialmente era un industriale molto ricco, non c'era più una lira, quindi ognuno di noi doveva mantenersi. Io ho avuto la fortuna che giocavo molto bene a tennis, facevo tornei internazionali, anche se non esisteva il professionismo come oggi, uno ci viveva. Doveva per esempio anche dare delle lezioni di tennis di nascosto, perché allora il dilettantesimo era vero. Se scoprivano che lei aveva dato una lezione, non giocava più tornei per un anno. E quindi è questo. E figure, no, mi ricordo molte donne, perché mi piaceva molto correre dietro le donne, ma insomma a quell'età è anche legittimo. E poi invece a Parigi, dove io non stavo mai fisso lì, stavo mezzo in Italia, mezzo lì, mezzo qui, e poi facevo questi tornei internazionali di tennis in Inghilterra, in Svizzera, eccetera, laggiù cominciai a incontrare gli emigrati antifascisti, perché in Italia molti di loro sarebbero stati presi immediatamente, dopo 10, 15 giorni, un mese li beccavano. L'OVRA, la polizia segreta fascista, era terribile, dopo 20 anni era diventata un orologino ben oleato. E lì incominciai a incontrare questi e a frequentarli, trovai che veramente erano di una pasta infinitamente più giusta e importante della gente che frequentavo, superficiale, che frequentavo nello sport, insomma. E poi quando io andai, arrivarono nel frattempo, era venuta la guerra, arrivarono i tedeschi, e stavo con una ragazza che poi diventò mia moglie, e ci decidemmo a lasciare Parigi. Allora comprammo un tandem e, mettendoci dentro tutto, compreso le racchette da tennis, che era la mia passione e anche il mio modo di vivere, e ci orientiamo e scappammo verso il sud, in una marea di gente, sembrava l'uscita di un teatro, non si faceva, si camminava 1 chilometro all'ora, tanta la gente nella strada, e molti ci guardavano con odio perché c'era una sovraeccitazione terribile. Noi avevamo le racchette da tennis, 3 racchette da tennis nel sacco che avevamo sulle spalle, e gridavano: guarda quelli, vanno in villeggiatura loro!
Scopro anche che insieme a Berlinguer, Enrico Berlinguer, avevano fondato l'associazione dei giovani. Insomma, tutte scoperte fatte attraverso altre conoscenze, mai una diretta sua di tronfia, di orgoglio, di fanaticheria. Modestia straordinaria e grande carattere, grande bontà, grande amicizia. Il suo primo film, chiamandosi lui Pontecorvo, fratello del famoso scienziato atomico Bruno Pontecorvo, addirittura non poteva firmare il film. Il film, la domanda per il film ora di un altro nome, pazzesco. Poi naturalmente si arrivò alla vera definizione di Gillo Pontecorvo come regista, però all'inizio c'erano queste preoccupazioni, siamo negli anni 50, io vengo assunto da lui, avevo l'ambizione, avevo cominciato come attore, ma era un mestiere che non mi calzava tanto bene, sognavo di stare vicino alla macchina presa, sognavo di stare accanto a Gillo e Gillo mi prende come, avevo 24 anni, abitavamo già insieme, mi dice: mio primo film, vieni con me, farai il segretario di edizione. Non sapevo bene che cosa volesse dire, ho imparato rapidamente, devo prendere nota di tutto. Allora non c'erano fare le fotografie per fare i raccordi, bisognava prendere nota di ogni cosa. E io mi trovo a fare il segretario di edizione, è abbastanza contento, però non è contento dell'aiuto regista, quindi mi nomina aiuto regista. Dopo 3 settimane ero aiuto regista di Gillo Pontecorvo a 24 anni. E dopo 6 settimane di lavorazione mi ha nominato regista della seconda unità. Ho detto per la prima volta motore, con una passione e al servizio totale di lui. Così come mi è capitato più tardi nella battaglia d'Algeri e in Capò. In Capò ho lavorato con lui alla seconda unità e nella battaglia d'Algeri nella seconda unità. E poi un episodio straordinario che io non penso che bisognerebbe vederlo, andare proprio, mandare le scuole, mandare tutti, dovrebbe essere, come dire, un episodio molto molto conosciuto e molto propagandato. Si chiama Giovanna ed è una storia ambientata a Prato, non erano ancora arrivati i cinesi, Prato era la capitale del riciclaggio dei tessuti. In una di queste fabbriche c'era uno sciopero.
Sei proprio sicuro, Antonio?
Ma quante volte devo ripetertelo? Il capo servizio è amico mio e mi avrebbe avvertito.
Le licenziano 20. Chissà chi tocca, poverette. L'hai svegliato anche stamattina. Ieri Teresa e Armida dicevano che si potrebbe far qualcosa. Parlavano di occupare la fabbrica.
Cosa? Mi raccomando, non fare stupidaggini, sennò questa è la volta buona che ti licenziano sul serio.
Ma se fossimo tutte d'accordo?
Sì, figurati. 100 donne tutte d'accordo. Ma com'è mai possibile? Comunque, qualsiasi cosa succeda, tu te ne torni a casa tua dove c'hai un bambino.
Sì.
Ecco, lì ho scoperto un'altra cosa. La felicità di Gillo di poter finalmente scegliere le facce vere. Non c'era problema di cast, di nomi, di attori. Lui ha cominciato a scegliere una per una le facce di quelle. Molte erano operai veramente della fabbrica, che doveva essere occupata in un grande movimento di sciopero. E lui piano piano, e finalmente c'era un gruppo di facce vere. Lui era impazzito perché in fondo la sua grande passione era ancora i suoi primi lavori, documentarismo, facce vere, verità, ambienti veri. E questo di stare lì in questa fabbrica vera con delle operaie vere, veramente ho visto il culmine della sua felicità.
Vedrai se non sono io la prima dell'elenco, ho litigato troppo con il padrone. Ma lo so io cosa si dovrebbe fare. Bisognerebbe piazzarsi tutte quante in fabbrica finché quello non si rimangia licenziamenti.
Come? Anche di notte?
Perché? Ci avresti paura?
No, ma chi vuoi che ci stia?
Tutte. Tu, Laura, ci staresti?
Certo.
E tu, Giovanna?
E anche la battaglia d'Algeri è stato un momento magico, direi proprio, di Pontecorvo. Ripeto, la felicità di lavorare con delle persone vere in mezzo alla Kasbah, con direi una città al servizio di un film. Quando passava un mezzo con l'altoparlante, cioè, oggi la loro lingua, oggi girando una scena in questa strada, in questa zona, non uscite di casa, levate tutti i mezzi, non deve esserci nessuno, non c'era nessuno. Era proprio, lo sentivano così forte quel film, così loro, che hanno collaborato in maniera straordinaria. E era anche quello, sono dei momenti naturalmente indimenticabili di un cinema che chissà se a quel livello si potrà ancora fare, di disponibilità della gente e di passione del regista e anche di tutti noi. Probabilmente tutto questo nasce dalla visione dei documentari dell'Istituto Luce, dove quelle facce erano quelle vere. Cioè, perché c'è Lamberto Maggiorani a fare la delle biciclette? Perché c'era quel cinema? Lui è figlio di quel cinema, non ci sono dubbi. E quella verità in quei volti, in quegli occhi, in quelle espressioni. E d'altra parte, Gillo comincia negli anni 50 e alle spalle c'era un cinema, quello cinema di regime, diciamo così, quello chiamato dei telefoni bianchi, aveva degli ottimi attori, per Bacco. Però era una cinematografia, diciamo, la cosiddetta da telefoni bianchi. Improvvisamente ci siamo trovati col cinema del realismo proiettati nelle strade, e nelle strade tu trovi la verità, un'altra verità, quella di quelle facce. Certo, ogni tanto capitava di dover lavorare con Terzieff, oppure ha lavorato con Marlon Brando, però non ci sono dubbi che c'era Marlon Brando e un nero, una persona di colore, trovata, un attore trovato sul posto dalla vera, non era un attore. Allora, Marlon Brando è l'attore preso per strada. Lui amava più l'attore preso per strada. Marlon Brando se n'è accorto. C'è stato anche un momento un po' difficilino, perché ha capito che quando giravano guardava il nero, guardava l'attore di colore, ed era sfrenato. Insomma, io non ero lì in quel film, non sono chiamata, non ho partecipato, però dai racconti che mi hanno fatto i collaboratori di quel film è venuto fuori proprio che c'era quasi gelosia brandiana per questo attore.
Io avevo litigato con la produzione della United Artists perché volevano che prendessi Steve McQueen, che in quel momento era il numero uno del box office mondiale, e io invece volevo Marlon Brando, che era, diciamo, il numero due, ma che secondo me era un attore 10 volte più grande, poi giusto, perché corrispondeva alla faccia immaginata in fase di sceneggiatura. Avevano detto di sì alla fine. Dopodiché mi hanno detto, beh, allora però come il coprotagonista negro prendi Sidney Poitier. Sidney Poitier era allora la più grande star negra che ci fosse, era la storia di un bianco e di un negro, no? Io adoravo Sidney Poitier, che è un attore straordinario, però volevo una faccia più selvaggia, più dura, eccetera. Un giorno in Colombia, dove giravamo, con una jeep a 4 ore per la prima città, nella città dove stavamo, eravamo in jeep per cercare una foresta da bruciare nel film, vedo passare un negro a cavallo senza sella né nulla. Dico, Dio, ma questo c'ha la faccia del mio, è quello che voglio. Lo chiamiamo e questo invece di venire sprona il cavallo e se ne va via. Si vede gente in jeep, chissà cosa vogliono, magari, insomma, aveva avuto paura. Torniamo indietro e io dopo 20 chilometri, cioè stavamo ritornando verso la città, dico, ragazzi, mi dispiace, ero con l'architetto, il mio aiuto regista, eccetera, in quattro, no? E si torna indietro perché io voglio cercare quello lì. Ma sei matto, ma come? Ma dico, ma c'era 40 gradi all'ombra, si muore di sete, ma cioè, sei proprio pazzo, non si può. Dico, ragazzi, io vado, voi andiamo, e siamo andati indietro. Abbiamo girato di qui, finalmente troviamo un villaggio in una radura della foresta vergine, insomma, di 40 case fatte di fango. Andiamo dal capovillaggio, facciamo suonare il tamburo e abbiamo la fortuna che quando si raggruppa la gente del villaggio c'era anche quello che io cercavo, e abbiamo fatto capire cosa vogliamo da lui. con grande difficoltà perché non parlava quasi, lo spagnolo che parlava era quasi incomprensibile. E poi la sera io ho telefonato, mentendo spudoratamente, al presidente della United Artists a New York, dicendogli: ho trovato finalmente il coprotagonista di Marlon Brando. E lui dice: e chi è? Dico: ma un piccolo attore locale. Dice: ma parla inglese? Beh, si arrangia. Mentendo, poi l'ho preso. Poi invece ho telefonato a Marlon Brando a Tahiti, dove stava nella sua isola, e gli ho detto: senti, io ho trovato Nicola, però a loro ho mentito, ma a te non voglio mentire. È chiaro che con lui faticherai terribilmente, perché è uno che non ha mai visto la luce elettrica, immaginati a fare. Dice: ma tu ci credi? Lui è stato molto generoso. Tu ci credi? È una faccia che veramente vale la pena? Io dico: sì, assolutamente sì. E allora fregatene di me e prendilo.
Se ti avessi detto fa la rivoluzione, non avresti capito. Ma rapinare una banca, sì, era una cosa possibile. Poi hai dovuto imparare a uccidere per difenderti. E poi hai ucciso per difendere gli altri. Il resto è venuto da sé.
E tu cosa guadagni?
Niente. Lo stipendio dell'ammiragliato inglese. Non molto, e poi... E tu? Cosa ci guadagni?
Io? Io nada. Io so felice.
Beh, anch'io. Come te. O quasi.
Ma Inghilterra cosa entra?
È nemica del Portogallo. Se non ci fossero le navi inglesi nel porto di Queimada, i portoghesi sarebbero già tornati.
E mi ricordo proprio nella battaglia d'Algeri, all'inizio, diciamo così, in Italia, diciamo del secondo tempo, in certi paesi non c'è più un secondo tempo, ma allora c'era. Nel secondo tempo, dopo aver parlato per tutto il primo tempo dell'arrivo del comandante dei Parà, un certo Mathieu, che lo aspettavano tutto, improvvisamente all'inizio del secondo tempo c'è l'arrivo dei Parà con Mathieu in testa. Giro mi fa: chi lo fa Mathieu? Poi mi guarda e mi fa: te. Io faccio, ma come, tu nel primo tempo parlano dell'arrivo di Mathieu e poi arrivo io, sai, a Roma si buttano in terra da ridere al primo. Ah, porca miseria, hai proprio ragione. Allora trovò uno che era molto più giusto di me e molto, molto bravo. Perché poi ci perdeva tempo, gli parlava, gli spiegava, gli... e li coinvolgeva e diventava Mathieu, quello poi ci credeva davvero.
È un attore di teatro, l'abbiamo trovato a Parigi dopo ricerche dappertutto, cercavamo questo colonnello, non lo trovavamo. Finalmente vistolo nel suo teatro ci è sembrato avere tutte le qualità caratteristiche che cercavamo, cioè marziale, aggressivo, molto militare. E tutto sembrava andare bene. Poi la prima scena che lui ha girato è quella dell'arrivo dei Parà dentro Algeri. E lì improvvisamente nella prima prova io mi sono sentito morire, perché ho detto: oddio, ma questo non regge mica. Non è molto diverso da come mi era sembrato a Parigi nel suo teatro. Allora io ho cominciato a dire: ma c'è qualcosa che manca, provate a mettere gli occhiali neri. Occhiali neri, vabbè, va un po' meglio, ma non ci siamo ancora, che si può fare? Ma non so, bisognerebbe farlo più quadrato, deve assomigliare a un tank quando viene avanti. E una sarta ha detto: mettiamogli qualcosa sotto la camicia militare, leggera, gonfia, fa subito, sembrerà il doppio. Ha detto: presto, presto, sì, è giusto, un fazzoletto, perché andava via il suolo, bisognava correre. Che c'ha due fazzoletti? Uno venne fuori, l'altro dice: io ce l'ho ma è sporco. E chi se ne frega?
Ne risulta che negli ultimi due mesi si è raggiunta una media di 4,2 attentati al giorno, in essa inclusi le aggressioni individuali e le esplosioni. Come al solito i termini del problema sono: primo, l'avversario; secondo, il metodo per distruggerlo. Ci sono 80.000 arabi nella casba. Sono tutti contro di noi? Sappiamo di no. In realtà c'è solo una minoranza che si impone col terrore e la violenza. Questa minoranza è l'avversario che dobbiamo isolare e distruggere. Chiudete anche laggiù. È un avversario che si sposta in superficie e in profondità, con metodi rivoluzionari ben collaudati e con tattiche originali. Avanti, Martin. È un nemico anonimo, irriconoscibile, mischiato a mille altri che gli somigliano. Lo troviamo ovunque, nei vicoli della casba, nelle vie della città europea e nei posti di lavoro.
Ma il problema era trovare i parà, perché i francesi erano andati via. Avevamo scoperto che c'era un gruppo di ragazzi, allora contestatori, malandrinacci così, che avevano fatto un camping non lontano da Algeri, francesi, appelloni, e mi ha mandato a me a chiedere se volevano fare i parà. Io ho preso una raffica di parolacce pazzesche. Loro, i contestatori del potere assoluto, un po' anarcoidi, fare i parà, tagliarsi i capelli. Ma poi però, quando hanno capito che c'era da guadagnare qualcosa, quando hanno capito che in fondo il film raccontava della dominazione francese in quel paese, insomma, si sono convinti e sono diventati dei parà furibondi, fantastici, scassavano tutto quello che trovavano, bisognava dirgli stop, fatto, a posto, eccetera.
Io sostengo in generale che, contrariamente a quanto hanno detto i critici un po' di tutto il mondo, il film Algeri non è un film difficile come sembra, perché una volta scelto in fase di iniziale che il film doveva essere veramente sotto la dittatura della verità, sto rubando un titolo di un pezzo che ha fatto la BBC sul film stesso, una volta scelto questo non era difficile, voglio dire, si sapeva a cosa si doveva dire sì e a cosa si doveva dire no, cioè si sapeva che si doveva scegliere oppure rinunciare a certi effetti, perché questi avrebbero leso il fatto fondamentale che era dare il senso di una cronaca rubata, cioè questa era l'intuizione, la sintesi a priori tra contenuto e forma di questo film, è proprio questa storia con il senso della cronaca rubata. Appena una cosa uscisse da questo tracciato, evidentemente bisognava scartarla, e questo è facile. C'è un solo punto che è difficile nel film, dal punto di vista registico, molto difficile. E infatti l'abbiamo fatto 4 volte, ma non 4 volte in una giornata, che è uno scherzo per il cinema, dove si fa alle volte 40 volte la stessa scena, ma 4 volte nel corso del film. Cioè noi eravamo a Algeri, il materiale filmato andava stampato a Roma, tornava, io vedevo questo finale e dicevo no, non ci siamo, si deve rifare. Volevo che il finale fosse un balletto in omaggio a tutte le lotte di liberazione del mondo. Quella mattina tra le comparse ho visto una faccia straordinaria, di una grande tensione, una donna veramente molto bella. E ho capito che bisognava fare il balletto su di lei, loro, lei e un'altra sua amica. L'idea era questa, che per dare questo tono di inarrestabilità della lotta di liberazione, delle lotte di liberazione, fare che la polizia butta giù questa donna, arriva in avanti, continua a muovere il fazzoletto sulla testa, continua a venire avanti, il che è irrealistico. Però quella volta c'è riuscito, cioè sì. Questo era veramente difficile registicamente, questo ha fatto qui, e siamo riusciti a farlo miracolosamente l'ultima volta che l'abbiamo girato.
Gli americani scrissero un pezzo, dopo aver visto il film, alcuni critici, narrando che il film era fatto col materiale repertorio, quasi al 50%. Non c'è un fotogramma che non sia girato, prodotto, creato, pensato da Gillo Pontecorvo. Ecco, siamo arrivati a dei momenti in cui la verità era talmente vera che sembrava inverosimile credere che non fosse, che fosse ricostruita.
Suspense a Venezia per il festival che chiude, e un altro Leon d'Oro che sotto l'egida del ministro Corona premia il film dell'anno. Si comincia con la migliore attrice 1966, è russa, si chiama Natalia Rimbaskarova, premiata con la Coppa Volpi per Il primo maestro, esponente di un nuovo filone del cinema sovietico. 2 film, uno spagnolo e un italiano, hanno fatto di Jacques Perrin, francese, l'attore numero 1 d'Europa, anzi dell'ONU. Uno dei 2 premi speciali della giuria è andato al giovane regista tedesco Alexander Kluge per La ragazza senza storia. L'altro, assai più discutibile, all'americano Conrad Rux per Chappaqua. è stato un preludio alla polemica dei francesi per il Leon d'Oro alla ottima battaglia d'Algeri di Gillo Pontecorvo. Polemiche a parte, quest'anno la mostra ha brillato per la sua cornice mondana, toilette da gran sera e sfarzosi ricevimenti. Tra i 100 attori la biondissima Carol Becker. Venezia ha vinto ancora.
E poi aveva una passione sfrenata per la musica. Non sapeva scrivere le note, però conosceva la musica come pochi.
Per me la musica è così decisiva che se io potessi appoggiare un bottone e fare essere un compositore invece che un regista lo farei immediatamente. È una cosa che amo molto di più. Amo il cinema molto, 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 ma la musica per me è decisiva. Tant'è vero che io, che sono un cagadubbi, cioè uno che ha molti dubbi, che quando vado sul set non so bene dove mettere la macchina spesso. Se invece mi sono composto mentalmente la musica che accompagnerà quella scena che devo girare, cambio carattere, divento un treno. Cioè so che devo stare su sto primo piano questo tempo, che la panoramica deve avere questo ritmo, che la macchina deve essere lì, perché è tutto dettato da quest'anima interna che è la musica. Io faccio spesso un paragone. È come per me avere inventato, o anche preso da un altro, ma insomma avere dietro la testa la musica della scena che sto per fare, è come, mi dà la stessa sicurezza che a qualcuno che sale le scale di notte, averci il mancorrente oppure salire senza appoggiarsi a niente.
E c'è un episodio strepitoso, perché lui, proprio per la battaglia d'Algeri, lui lavora con, naturalmente, erano molto amici, ma anche hanno lavorato spesso insieme, con Ennio Morricone. E Gillo pensa ad una... gli viene in mente un motivo musicale.
Una sera, per fortuna, a me è venuto, ho avuto la sensazione di aver trovato questo tema. L'ho registrato sul magnetofono e ho telefonato la mattina quasi all'alba a Ennio dicendo: guarda, credo che ci siamo. E tutto contento sono andato da Ennio.
Lui veniva tutti i giorni a casa mia. A casa mia non prendeva l'ascensore, saliva al secondo piano a piedi. E quel giorno, quel certo giorno, lui si mise a fischiare, fischiò. Salendo le scale, non di corsa, fischiò. Io sentii quel fischio da quando lui stava al pian terreno. Andai alla scrivania del mio studio, che era vicinissimo alla porta di casa, alla porta d'ingresso di casa, e scrissi quello che lui fischiava. Scrissi.
Quando arrivo su, Ennio mi dice: sai, è curioso, ma anche io stamattina ho avuto l'idea che mi sembra giusta per il tema.
Lui mi fece sentire geloso. No, io ho detto: aspettati, solo io prendo una cosa.
Si mette al piano e suona esattamente lo stesso tema. E io dico: ma è incredibile, ma che è un miracolo.
Avevo preso anche la stessa tonalità, non solo il tema, ma la stessa tonalità che lui aveva fischiato. E dopo, mentre lavoravamo nel film, continuavamo a lavorare, lui mi disse: mi devi spiegare che è successo, com'è andata sta cosa. Guarda, lascia andare. Insomma, io un giorno, dopo tante insistenze, gli dissi: guarda, se vinci il Leone d'Oro a Venezia, io te lo racconterò. Ti racconterò che sono successo.
Musica, tennis, mare, cinema erano le grandi passioni del mio amico indimenticabile Gillo Pontecorvo.
Il 19 novembre 1919 nasce a Pisa Gillo Pontecorvo. Giuliano Montaldo l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Agnisci.
Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.